Ecco, quindi tecnologia rivoluzionaria, cosa voglio dire? Cosa voglio intendere? Sono alla settima slide del PowerPoint. Ecco, allora diciamo che prendo questa idea da una ricercatrice che studia i nuovi media, la Gren Conol, e ci fa notare che ogni pochi anni in campo educativo viene presentata una nuova tecnologia, no? Affermando che è rivoluzionaria, una tecnologia che ha la potenzialità di cambiare il nostro modo di agire, lavorare, pensare. Esempi: il web, internet, lo smartphone. Il web e internet hanno cambiato il nostro mondo, ci hanno dato l'accesso a informazioni che prima non pensavamo neanche di poter raggiungere. Scomparsa l'enciclopedia, tanto per dirne una. Il dizionario. Lo smartphone in che senso ci ha cambiato? Beh, era un telefono quello che avevamo e adesso ci troviamo di fronte a un piccolo computer che portiamo in tasca, che ci consente di essere connessi continuamente, di rispondere, di avere un'interazione con i nostri amici e non conoscere persone nuove, conoscere temi di ricerca completamente nuovi. Ora, dopo internet e mobile, forse la tecnologia più recente dalle caratteristiche rivoluzionarie è quella che dà luogo ai corsi massivi, aperti, online, MOOC, Massive Open Online Courses. Si tratta di corsi pubblicati online, prodotti da docenti esperti, anche di nome. Avrebbero lo scopo, potrebbero democratizzare l'istruzione, la formazione, facilitare l'inclusione a quanti non potrebbe iscriversi e partecipare personalmente. Il 2012 è stato chiamato l'anno dei MOOC. Perché? Perché, dice il New York Times, dopo un po' di tempo, qualche anno, in cui i MOOC erano una faccenda da patiti delle tecnologie collaborative, l'interesse si è esteso e ne sono stati prodotti moltissimi. Cioè nel 2012, ci dice il New York Times, il numero degli studenti di queste associazioni come edX, Coursera, Udacity che hanno prodotto i MOOC, hanno avuto una crescita enorme di iscritti, per cui non so, queste associazioni più grandi, più famose, hanno avuto più di 100.000 iscritti per un corso, in questo senso massivo. E poi c'è un aumento anche degli iscritti, quindi sia dei corsi che degli iscritti, cresce più di Facebook. Pure osserviamo che è difficile dire quando è stato l'anno d'inizio di questi corsi, no? Anche perché si fa risalire il primo dei MOOC a un prototipo del 2008, un corso che si chiama Connectivism and Connective Knowledge. Qui avete una schermata di una versione del 2011, ma insomma il prototipo sarebbe del 2008. Questo corso era ispirato a una pedagogia connettivista, no? I destinatari collaboravano alla costruzione dei contenuti per mezzo di media sociali e partecipativi. Un approccio interessante, ma molto impegnativo. No, questi primi tipi di MOOC, sì, MOOC o MOOC connettivo, sono stati poi sostituiti da dei MOOC di tipo più semplificato, diciamo, impostati su un modello di tipo trasmissivo, basato sull'uso del materiale del corso, i video, la richiesta di completare quiz e compiti, insomma. una struttura molto più tradizionale, ci ricorda molto il modo in cui noi facciamo lezione, no? Quindi, invece di MOOC basato sulla connessione, collaborazione, partecipazione di tutti, si sono diffusi corsi e risorse educative che consentono l'accesso libero a tutti, senza costo. Però, mettendo tra parentesi le finalità originarie dei MOOC, si è tornati alle modalità tradizionali che insegnano attraverso lezioni e risorse video. Allora, a questo proposito, vi ho messo una risorsa, una serie di link a MOOC che troviamo online e magari ne esploriamo uno insieme per vedere come sono progettati, come sono organizzati e quali richieste fanno a chi li utilizza. Qui vedete delle figure che sono schermate di due associazioni che producono corsi MOOC, edX e poi anche Future Learn, e ci sono dei corsi che ho selezionato, di cui vi metto il link in modo tale che possiate entrare, registrarvi e farvi un'idea di cosa è un MOOC, come funziona e in che senso questi MOOC potrebbero anche interessarci per la nostra professione. Quindi, tre MOOC, uno social media in healthcare, l'altro improving the health of women, children and adolescents, e l'ultimo, introduzione al public speaking, sì, perché non ci sono soltanto i MOOC su contenuti di tipo disciplinare, no? Ma anche quelli che riguardano tutta una serie di abilità e di capacità che potrebbe essere utile avere e condividere, e, nel senso che potrebbero migliorare il nostro modo di interagire con i nostri clienti, di interagire con le persone, no, che possono lavorare con noi. Uno degli scopi del corso, in altre parole, è quello di cercare di riflettere sul modo in cui si possono presentare le informazioni in modo da migliorarne l'efficacia. A questo proposito, io vorrei ricordare, accennare, intanto anticipare, no? Anticipare due o tre aspetti che riguardano il modo in cui noi potremo comunicare attraverso le nuove tecnologie. Il primo aspetto riguarda i destinatari del nostro operare, del nostro lavoro. Ci dovremmo chiedere, in quanto professionisti sociali, chi sono i nostri destinatari, chiederci se hanno modi diversi di leggere, di apprendere, di utilizzare video, multimedia e nuovi strumenti. Come possiamo fare a fare delle presentazioni che siano efficaci, coinvolgenti, comprensibili? In che senso si può parlare di engaging, di coinvolgente? E in che modo posso far sì che la mia presentazione sia coinvolgente? Cosa vuol dire? Deve essere divertente, attraente, motivante? Ecco, nel produrre le mie presentazioni dovrò curare l'interazione, il coinvolgimento, curare il formato, il format, far sì che il materiale sia effettivamente coinvolgente e poi anche migliorare il più possibile la comprensibilità del materiale. Il materiale deve essere engaging, o qui addirittura ho trovato come titolo engagement come appealing, deve essere attraente, carino. Deve essere carino, bellino il materiale che produciamo. Beh sì, anche sì, perché noi sappiamo che il materiale attraente viene valutato di più. Uno studio, qui vi metto il link, di Philips e Chaparro, ha dimostrato che i lettori preferiscono, ritengono più interessante, più facile da usare, da navigare, più accurato, più affidabile un sito che abbia un aspetto decorato, illustrato, attraente, rispetto a un sito più verbale. Questo giudizio viene espresso durante il primo incontro con i siti, ma viene mantenuto anche dopo l'uso, persino quando i ricercatori hanno manipolato i siti per renderli difficili da usare, peggiorando la navigabilità. E questo allora significa che noi dovremmo rendere più carino il materiale che utilizziamo? Dobbiamo curare l'aspetto? Ecco, concluderei, riprenderemo questo discorso, ricordando che materiale decorato che rende la pagina più leggera, più, dà più spazi bianchi, mette il testo in un modo più leggibile, possono essere utili perché aumentano questo tipo di figure, questo tipo di presentazione, aumenta l'attenzione verso il messaggio e stimola la lettura delle informazioni, soprattutto da parte di chi non è un buon lettore. I lettori preferiscono affrontare la lettura di pagine che contengono delle illustrazioni. Chi non ha buone capacità di lettura presta più facilmente attenzione alla pagina che ha caratteri grandi, paragrafi ben spaziati, in cui il testo non è denso ed è accompagnato da un'illustrazione, una vignetta, no? Di tipo decorativo o rappresentativo. Quando sono presenti queste caratteristiche, aumenta la probabilità che il testo venga letto e quindi compreso, e che le indicazioni e le descrizioni che contiene vengano ricordate e messe in opera. È importante perché non leggiamo tutto, siamo dei lettori che cercano di risparmiare le forze, ma ne riparleremo. Ne riparleremo a proposito delle differenze tra i vari tipi di destinatari a cui ci rivolgiamo.